labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
In vista dell'8 marzo stavo mettendo da parte un po' di brani composti e interpretati da originali musiciste, allorquando mi rammentai che il nostro compianto Vic, Vittorio Bianchi, aveva realizzato alcuni labirinti musicali dedicati proprio alle donne e la musica. E allora, a cosa serve un archivio se non a trovare quello che si cerca? Per di più, per un labirinto dove, come dico nel titolo, ci si ritrova. Ecco, allora, un Vic Dannata, 2019, Muliebre Florilegium. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti. Oggi a Labirinti Musicali parleremo di alcune compositrici e affronteremo, attraverso tante testimonianze, il percorso intrapreso da alcune di loro per affermare la propria dignità umana e artistica in un mondo ostile e, nel migliore dei casi, diffidente. Leggeremo come illustri musicisti, critici e musicologi abbiano frainteso completamente e consapevolmente il contributo femminile alla musica classica, con dichiarazioni dense di pregiudizio e falsa coscienza, e ci immergeremo nelle parole di scrittrici, filosofe e musiciste per ritrovare e ridonare un senso complessivo per queste figure cadute nell'oblio a causa di una società incapace di intercettare e metabolizzare con intelligenza e perspicacia le potenzialità rappresentate dalle artiste di cui si parla in questa puntata e di tutte quelle che non siamo riusciti a citare. Buon ascolto da Vittorio Bianchi.
Consentitemi di immaginare, visto che procurarsi dei fatti è così difficile. Cosa sarebbe accaduto se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, di nome Judith, diciamo. Shakespeare frequentò molto probabilmente la scuola secondaria, dove avrà imparato il latino e i fondamenti della grammatica e della logica. Aveva, a quanto pare, un'inclinazione per il teatro. Cominciò col badare ai cavalli davanti all'ingresso degli attori. Presto trovò lavoro in teatro, diventò un attore di successo e si trovò a vivere al centro dell'universo, incontrando tutti, conoscendo tutti.
tempo, la sua sorella straordinariamente dotata era, supponiamo, rimasta a casa. Era tanto avventurosa, tanto ricca di fantasia e tanto impaziente di vedere il mondo quanto lo era lui, ma non fu mandata a scuola. Non ebbe la possibilità di imparare la grammatica e la logica. Di tanto in tanto prendeva un libro, forse uno di quelli di suo fratello, e leggeva qualche pagina. Ma poi arrivavano i genitori e le dicevano di rammendare i calzini o di badare allo stufato e di non perdere tempo a fantasticare su libri e carte.
Avranno parlato in un tono severo ma gentile perché erano persone concrete, che sapevano come deve vivere una donna e amano la loro figlia. Anzi, è probabile che suo padre stravedesse per lei. Presto, ancora adolescente, venne promessa in sposa al figlio di un vicino mercante di lane.
Che il matrimonio le era odioso e fu perciò duramente picchiata dal padre, che poi smise di rimproverarla. La supplicò invece di non dargli questo dolore, di non coprirlo di vergogna rifiutando il matrimonio. Come poteva disobbedirgli? Come poteva spezzargli il cuore? Fu la forza del proprio talento, soltanto quella, a spingerla tanto. Raccolse in un fagotto le sue poche cose, si calò dalla finestra con una corda una notte d'estate e prese la strada di Londra.
Virginia Woolf, una stanza tutta per sé. Quale possibilità era quindi offerta alle donne? Non c'è bisogno di essere un esperto psicologo per capire che una ragazza di talento si sarebbe trovata così ostacolata e impedita dagli altri, così torturata e divisa dai propri contraddittori istinti, da finire probabilmente per perdere la salute e la ragione. Tutte le condizioni della sua vita, tutti i suoi istinti erano ostili a quello stato d'animo che è tuttavia indispensabile all'atto della creazione. Sarebbe ora di misurare l'effetto di questo scoraggiamento sulla mente dell'artista. Clara Schumann, Lettere, 1839. Una donna non deve voler essere compositrice. Nessuna ne è stata capace fino ad oggi. Perché dovrei sperare di riuscirci io? Sarebbe un peccato d'orgoglio.
La sorella di Shakespeare aveva un vivacissimo talento, lo stesso del fratello, per la musica delle parole. Come lui, aveva un'inclinazione per il teatro. Si presentò all'ingresso degli attori. Voleva recitare, disse. Gli uomini le risero in faccia. L'impresario sghignazzò. Mugghiò qualcosa sui barboncini che ballano e sulle donne che recitano. Nessuna donna, disse, avrebbe mai fatto l'attrice. La donna che compone musica è nelle stesse condizioni dell'attrice ai tempi di Shakespeare. L'impresario Nick Green diceva che un'attrice gli faceva venire in mente un cane che ballava, mentre Johnson ripeté la stessa frase due secoli più tardi. E qui, dicevo, aprendo un libro sulla musica, troviamo le stesse parole usate di nuovo in questo anno di grazia, 1928, a proposito delle donne che cercano di comporre musica. Di Mademoiselle Germaine Taillefer non si può far altro che ripetere la frase usata dal dottor Johnson a proposito di una donna predicatrice, trasposta nel campo della musica. Signore, una donna che compone musica è come un cane che cammina sulle zampe posteriori. Non lo fa bene, ma sorprende il fatto stesso che lo faccia. La storia si ripete con estrema precisione.
Thank you. La donna è ancora stupita e lusingata di essere ammessa nel mondo del pensiero, dell'arte, che è un mondo maschile. Vi mantiene un atteggiamento moderato, non osa sconvolgere, esplorare, esplodere. Le sembra di doversi far perdonare le sue pretese artistiche con la sua modestia e il suo buon gusto. Punta sui valori sicuri del conformismo, introduce nella letteratura appena quella nota personale che ci si aspetta da lei. Fa ricordare che è donna, con qualche leggiadria, leziosaggine, preziosità ben scelta, ma non bisogna contare su di lei per avventurarsi su strade inesplorate. Si sentono schiacciate dall'universo della cultura, perché è un universo di uomini, non fanno che balbettare. Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, 1949.
Il percorso di oggi di Labirinti Musicali tende a spiegare in modo certamente sintetico, ma il più possibile chiaro, quante difficoltà trovarono le donne per affermarsi come artiste, come musiciste, nel corso delle varie epoche, passando dal 500 al 900. Ascolteremo nella seconda parte della trasmissione testimonianze di Clara Schumann, la moglie di Robert, anch'essa grande compositrice e anche ottima esecutrice, nota forse più come esecutrice che come compositrice. E sentiremo anche le fatiche della vita quotidiana di Clara Schumann. Quindi ascolteremo testimonianze di Alma Mahler, che racconterà i dettagli del suo incontro con Gustav Mahler e tutte le incredibili situazioni nelle quali si trovò a vivere, anche come donna che doveva ritagliarsi uno spazio all'interno di una cerchia di amici diffidenti e estremamente ancorati a delle idee un po' inveterate sul sesso femminile. E va anche detto che la testimonianza di Alma Mahler è una testimonianza in un certo senso parziale, cioè lei aveva gli strumenti intellettuali per alterare un po' la realtà delle cose, quindi quello che leggiamo di Alma è sicuramente un punto di vista. Mentre invece in Clara Schumann sentiremo proprio la spontaneità della sua condizione, della descrizione della sua condizione, che qualche volta la porta a scrivere lettere concitate, piene di dettagli. In una delle lettere Clara Schumann ricorda quanto avrebbe avuto bisogno in quel momento di vivere con qualcuno che le volesse bene, e infatti pensa alla figura di Johannes Brahms, il giovane compositore, all'epoca giovane compositore tedesco, che aveva conosciuto poco prima della morte del marito e che si era preso cura sia di Robert Schumann sia di lei nella difficile fase della malattia del grande compositore Schumann. E poi andiamo a sentire tutte le resistenze degli uomini, dei compositori, dei critici musicali, degli artisti, questo possibile arrivo delle donne nel mondo delle compositrici, delle autrici, e quanta resistenza ci fosse al fatto che venissero riconosciute come possibili alternative a un dominio maschile che sembrava, come dire, intoccabile. E quindi ancora una volta vi auguro buon ascolto con Labirinti Musicali per la seconda parte di questa puntata.
L'emergere delle donne nell'arte musicale, sia come compositrici, sia come esecutrici, nella seconda metà del nostro secolo ha contribuito alla rovina dell'arte. alle donne mancano due caratteristiche per comporre: soggettività ed iniziativa. Non si possono presentare con obiettività e con soggettività. Mancano di coraggio e di persuasività. Per la creazione musicale mancano di capacità di approfondimento, di concentrazione, di forza di pensiero, di un ampio orizzonte sentimentale, di libertà. Questo fatto mi sembra molto strano, perché la musica, la più nobile, la più bella, la più sensibile delle arti che ha creato la mente umana, è inaccessibile proprio per la donna, benché ella possiede tutte queste caratteristiche.
State ascoltando un labirinto musicale realizzato da Vittorio Bianchi nel 2019 dal titolo Muliebre Florilegium. La questione di permettere alle donne di comporre è complessa e necessita di un esteso dibattito che qui non faremo. È solo da qualche decennio che l'inalienabile diritto delle donne a comporre è stato pienamente riconosciuto. Arthur Elson, musicologo.
Caro Johannes, tu credi che dia troppi concerti perché talvolta trascuro qualcosa, ma considera le mie preoccupazioni. Il prossimo inverno saranno di nuovo tutti a casa. Conosci la mia opinione a riguardo. Vorrei far godere la loro giovinezza il più a lungo possibile. Non in pigrizia, ma per quanto possibile in compagnia dei fratelli. Adesso i figli costano ogni anno di più e se arrivano a guadagnare prima dei loro 20 anni posso considerarlo solo un caso fortunato. I piccoli avranno bisogno ancora di molto, non fosse altro che per le lezioni di musica. Quanto costano fin da ora? E poi non dovrei pensare al mio futuro. Non posso proprio sapere per quanto tempo dovrò ancora vivere. Dovrei perciò vivere con continue preoccupazioni per il mio pane quotidiano oppure dovrei dipendere dai miei figli. La mia salute sarebbe tutelata certamente di più, faticando di meno. Ma in fondo, ogni persona capace non dà la propria vita per la professione. Però senza esagerare, dato che non mi sento più povera in vivacità interiore e in calore. Al contrario, mi sento più giovane di 20 anni fa e credo che una vita più tranquilla lascerebbe al mio affanno solo troppo spazio libero. Forse in futuro tutto si aggiusterà più felicemente. Forse vivremo ancora una volta in una città e poi sentirò il bisogno di una vita più tranquilla. Convivendo con un caro amico potrei, credo, trovare ancora una volta pace e serenità, anche se la mia felicità è perduta.
Clara Schumann, Mosca, 17-29 aprile 1864. Il mio concerto in teatro, di cui ti ho scritto recentemente con notevole preoccupazione, mi ha fruttato comunque detratta la spesa di 700 rubli e ancora un'eccedenza di 800 rubli, e mi sono rimasti ugualmente, con la mia soirée di commiato in una piccola sala, anche 700 rubli ancora. E il teatro era così affollato che abbiamo dovuto mandar via molta gente. Al momento di rientrare da qui, vogliono convincermi a dare ancora una soirée a Pietroburgo, ma certamente non lo farò. Meglio, così sia brillantemente concluso come è avvenuto. Che tu mi veda ancora qui ha la sua ragione piacevole, ma anche spiacevole. A Pietroburgo, già il giorno dopo il mio concerto a teatro, sono stata male molto seriamente. Così ho perso 3 settimane e sono arrivata qui ancora indisposta. Tuttavia mi sono ristabilita presto perché il clima, acqua, aria qui sono migliori che a Pietroburgo. Abito presso una cara famiglia per metà tedesca e sono curata in modo così affettuoso che non mi mancherebbe nessuna comodità se non avessi una così terribile nostalgia della Germania. Non puoi immaginare quanto combatto col mio cuore, che è nostalgico al punto da spezzarsi spesso. Però, se fossi andata adesso, avrei raggiunto solo la metà di quel che sono in grado di raggiungere. Ho dato 3 soirée di musica da camera, perché ora capita in mezzo la Pasqua e non ci può essere alcun concerto per 10 giorni. Questi li devo sopportare per dare poi ancora un concerto il 4 maggio, computo tedesco. Poi per il 6 sono ingaggiata ancora per un concerto in abbonamento, un concerto di Robert. L'8 suonerò per la Granducessa Hélène, qui attesa la prossima settimana, e il 9 spero di partire per Pietroburgo.
la luce e l'ombra, la gioia e il dolore s'amano in voi, o ritornate a noi, care voci d'un tempo, chissà che i nuovi dolcissimi accordi io non vi faccia risuonare ancora.
Testo e voce di Umberto Saba.
Alma Mahler, 1901. Incontro. Un pomeriggio autunnale, nel novembre 1901, mentre passavo per il ring con alcuni amici, i coniugi Zuckerkandl mi si pararono dinanzi all'improvviso. Zuckerkandl era un anatomista di vaglia e inoltre uno spirito eletto e ricco di umorismo. Mi domandò senza alcun preambolo: Mahler verrà da noi uno di questi giorni, vuoi venire anche tu? So che è una persona che ti interessa. Risposi no, perché in realtà non volevo incontrare Mahler. Infatti avevo evitato di farne la conoscenza l'estate precedente, quando un incontro era sembrato quasi inevitabile, tanto ero influenzata da tutte le menzogne che erano state intessute intorno a lui. Mi si presentò la sua immagine, piccolo, nervoso, agitato, senza pace e una testa meravigliosa. Mi ricordai delle dicerie sulle sue innumerevoli avventure amorose con artiste sue protette e pensai anche al concerto che aveva avuto luogo poco prima, in cui Mahler aveva eseguito la sua prima sinfonia, che mi era profondamente dispiaciuta. Anzi, mi aveva irritata e aveva suscitato in me un senso di rivolta. Lo apprezzavo molto come direttore d'orchestra e non posso negare che aveva sempre esercitato su di me un fascino forte e misterioso, cosa che in quel momento però tenni nascosta. Non avevo quasi ancora finito di dire di no che la signora Zuckerkandl intervenne. Del resto non è possibile, perché ho dovuto promettere alla sorella di Mahler, Justine, che non ci sarà nessuno. Mahler non sopporta persone estranee, ma Zuckerkandl ribatté: sciocchezze. Io voglio che venga. Ma neanch'io volevo. E così non si combinò nulla. Una settimana più tardi, Berta Zuckerkandl mi scrisse che Mahler aveva disdetto quella visita, ma si era annunciato per la domenica seguente, che era, come tutte le domeniche, il suo giorno di ricevimento. Aveva invitato Gustav Klimt e Max Burkhardt e parecchi altri amici e mi pregava caldamente di venire. Si sentiva sciolta dalla promessa fatta a Mahler. Klimt, per cui nutrivo in gioventù un'adorazione esaltata, Max Burkhardt, direttore del Burgtheater e poeta, mio insegnante ed educatore, ero dunque tra amici e accettai. A Parigi, dove aveva dato alcuni concerti con la filarmonica, Mahler aveva conosciuto all'ambasciata austriaca la signora Sophie Clemenceau, cognata di Georges Clemenceau e sorella di Bertha Zuckerkandel. Era una coltissima intenditrice d'arte e avevano stabilito di incontrarsi in casa Zuckerkandel in occasione del suo prossimo soggiorno a Vienna. Fatto curioso, attrassi subito l'attenzione di Mahler, non solo per il mio viso che allora, francamente, si poteva dir bello, ma anche per il modo nervoso e tagliente con cui mi esprimevo. Mi osservò attraverso gli occhiali scrutandomi a lungo. Arrivarono gli ultimi ospiti e ci si mise a tavola. Ero seduta tra Klimt e Burckhardt. Formavamo un terzetto alquanto sbrigliato e ridevamo molto. Dall'altro capo della tavola, Mahler ci guardava e stava a sentire, dapprima alla chetichella, poi più apertamente, finché ci apostrofò con invidia. «È permesso ridere con voi?» Ebbe poche attenzioni per la sua povera vicina di tavola quella sera.
Alma Mahler, 1902. Nei primi anni mi sentivo molto malsicura accanto a Mahler. Dopo che me lo ero conquistato senza sospettarlo con la mia sfacciataggine, tutta la mia baldanza fisica era stata distrutta dalla prematura gravidanza. Ed è strano, a partire dal momento della sua vittoria spirituale, Mahler mi trascurò e cominciò ad amarmi di nuovo soltanto quando mi fui liberata dalla sua suggestione tirannica. Nel frattempo, assunse la parte del maestro spietatamente rigido e ingiusto. Mi toglieva ogni velleità di godere del mondo, anzi me lo mostrava ripugnante. Cioè, tentava. Denaro, futilità. Vestiti, futilità. Bellezza, futilità. Viaggi, futilità. Solo lo spirito. Capisco oggi che aveva paura della mia giovinezza e della mia bellezza, e che voleva rendermi inoffensiva, togliendomi semplicemente tutto ciò che era vivo e di cui non sapeva che farsene. Io ero la ragazzina che si era desiderata e che ora si educava.
Unser ganzes Leben, nur ein Tappen, nur ein Such.
Maria Luisa Nido. È uno strumento molto intimo, è il prolungamento sonoro dell'anima umana. Quello che non si può dire a parole lo si può esprimere con la chitarra. Ogni essere umano ha bisogno di un dialogo spirituale con l'infinito. Ha bisogno della bellezza immateriale e sempre emozionante della poesia e della musica per ricreare con colori e suoni le misteriose impressioni dell'anima. L'arte mi ha aiutato a trasmettere questi sentimenti, comunicandoli alla gente di tutto il mondo.
E mentre scorrono le note dello splendido nonetto in mi bemolle maggiore per 38 di Luis Farrán, è venuto il momento di salutarvi, non prima di aver ricordato di chi erano le musiche che abbiamo ascoltato oggi. Abbiamo ascoltato musiche di Barbara Strozzi, di Clara Schumann, di Luis Farrán, di Germaine Taillefer, di Alma Mahler e di Maria Luisa Nido. I testi erano tratti da Alma Mahler, Gustav Mahler, Ricordi e lettere, a cura di Luigi Rognoni, Il saggiatore, 1960, da Clara Schumann, Lettere, diari e ricordi, Apparteneva alla mia arte con anima e corpo, introduzione, traduzione, note e commenti di Claudio Bolzan, Zecchini Editore, 2015, Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, edizione italiana, Universale Economica Feltrinelli, 2013, Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, Il saggiatore, 1949. Ringrazio inoltre profondamente per le letture Sara Milanese, Bianca Senatore, Chiara Lonzani, Alessandro Paschitto, Marta Sabini, Manuela Di Pede, Merica Masserini, Giulia Totaro, Claudio Bicordi, Michele Coralli. In conduzione Vittorio Bianchi, che vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni di Labirinti Musicali su Radio Popolare. Ciao!
E questa era la voce del nostro compianto Vic, Vittorio Bianchi, che ha registrato questo labirinto musicale dal titolo Muliebre Florilegium nel 2019. Buona musica a tutte e a tutti da Claudio Ricordi. Thank you.
Akbar.